succede. Una serranda si chiude sferragliando davanti alla vetrina di un negozio. Supero tre studenti con lo zaino in spalla che giocano a darsi spintoni. A due isolati dalla destinazione sento squillare il telefono. Il display dice «Mamma». Lo lascio suonare ancora una volta mentre guardo la sua foto sorridente. «Tra 5 giorni torno a casa per il ringraziamento e la rivedo», mi dico. Però non posso non rispondere. Il senso di colpa è il più pesante dei miei bagagli. «Ciao mamma, tutto bene?» «Sì, grazie tesoro. Volevo solo salutarti». Me la immagino nella cucina della casa in cui sono cresciuta, alla periferia di Filadelfia. Starà preparando la cena, rimessa il fondo di cottura della carne. I miei cenano presto e il venerdì sera c'è sempre arrosto con purè. Poi forse stapperà una bottiglia di Zinfandel per concedersi il suo unico bicchiere di vino del fine settimana. La piccola finestra sopra l'acquaio ha le tendine gialle e dalla maniglia del forno penzola uno strofinaccio con l'immagine di un mattarello e la scritta «Finché c'è sfoglia, c'è speranza». La carta da parati a fiori si sta scollando nei punti di giunzione e sulla parte bassa del frigo c'è l'impronta del calcio assestato da mio padre quando i Philadelphia Eagles hanno perso nei playoff. La cena sarà pronta nel preciso momento in cui mio padre, di ritorno dal suo lavoro di consulente assicurativo, varcherà la soglia di casa. Mia madre lo saluterà con un bacetto sulla guancia. Chiameranno a tavola mia sorella Becky e la aiuteranno a tagliare la sua fettina di carne. «Stamattina Becky si è chiusa la cerniera della giacca», dice mia madre al telefono. «Ha fatto tutto da sola». «Becky ha 22 anni, 6 meno di me». «Ah, fantastico», rispondo. «A volte mi piacerebbe abitare più vicino per dare una mano ai miei genitori. Altre volte sono tanto contenta di stare a New York che me ne vergogno». «Posso chiamarti più tardi?» le chiedo. «Sto correndo a un appuntamento di lavoro». «Oh, ti hanno ingaggiata per un altro spettacolo?» La voce di mia madre si è fatta più animata. Esito. Non posso dirle la verità, quindi cerco di tagliare corto. «Sì, è una produzione minore. Non penso che avrà molte recensioni, ma il trucco è elaboratissimo, davvero stravagante». «Sono molto orgogliosa di te», dice mia madre. «Non vedo l'ora di farmi raccontare tutto la settimana prossima». Ho l'impressione che voglia aggiungere qualcos'altro, ma preferisco chiudere la telefonata, anche se gli alloggi per studenti della New York University cui sono diretta sono ancora lontani. «Ciao mamma, ti voglio bene. Da un bacio a Becky per me». Le regole che mi impongo sul lavoro entrano in gioco prima ancora che io arrivi a destinazione. Ho imparato a valutare le clienti al primo sguardo, sopracciglia che andrebbero scurite, nasi da rimpicciolire con sapienti chiaroscuri per farli sembrare più fini. Ma so bene che anche loro giudicano me. Regola numero 1, indossare sempre quella che considero la mia uniforme. Il nero integrale mi risparmia il fastidio di dover coordinare i colori ogni mattina e in più trasmette una vaga idea di autorità. Mi vesto a strati, con capi confortevoli e lavabili in lavatrice, che alle 7 di sera sembrano freschi come alle 7 del mattino. Quando trucchi qualcuno, il tuo spazio personale si riduce a zero. È per questo che le mie unghie sono corte e pulite, il mio alito sa di menta e i ricci sono raccolti in uno chignon basso. È un principio che rispetto sempre. Prima di suonare il campanello dell'interno 6D, mi spalmo un po' di igienizzante sulle mani e metto in bocca una mentina. Sono in anticipo di 5 minuti, anche questa è una regola. Salgo con l'ascensore al 6° piano, imbocco il corridoio seguendo la scia di una canzone, Roar di Katy Perry, sparata a tutto volume, e faccio conoscenza con le clienti. Una è in accappatoio, l'altra ha addosso una maglietta e pantaloncini tipo boxer. Avverto le tracce olfattive dei loro ultimi trattamenti di bellezza. La tinta che la ragazza di nome Mandy ha usato per farsi i colpi di sole. Lo smalto per unghie che si sta asciugando sulle mani svolazzanti di Taylor. «Dove andate stasera?» chiedo. «Se è una festa, le luci saranno più forti che in discoteca. Una cena al ristorante richiederà un tocco raffinato». «All'It», risponde Taylor. Coglie il mio sguardo inespressivo e spiega. «Un posto nel Meatpacking District. Drake era lì ieri sera». «Niente male», dico. Faccio lo slalom tra i vari oggetti sparsi sul pavimento. Un ombrello, una maglia grigia spiegazzata, uno zaino.